www.redigio.it e la storia continua. E a questo punto è anche interessante sentire le parole del nostro Signore, e Yahweh parla di se stesso. Affronteremo tra breve la questione del nome e qui ci limitiamo a fornire alcune indicazioni che Dio fornisce circa l'atteggiamento che egli ha in relazione alla questione della sua presunta unicità. Nei capitoli che vanno dal 19 al 40 del libro dell'Esodo, e qui andate a leggervelo, Yahweh parla a Mosè sulla montagna e impartisce una serie di ordini, norme e regole che costituiscono il vero corpus legislativo costruito sul modello delle alleanze militari. Andate a leggervelo tutto e con molta calma. Questo monumentale complesso di leggi trova il suo fondamento nell'affermazione contenuto in un capitolo dove egli dice al versetto 7: prenderò voi per me come popolo e sarò per voi come un Elohim. Si afferma quindi il concetto di una scelta che unisce con il legame specifico ed esclusivo un popolo con un appartenente alla schiera degli Elohim. E nel capitolo 20, leggetevelo, troviamo nuovamente quella necessità di identificazione e presentazione, di cui abbiamo già detto, ma qui viene espressa con una formulazione che la rende ancora più chiara e comprensibile. Leggiamo in Esodo 20, 2 e 3, io sono Yahweh Elohim tuo, che ho fatto uscire te da terra di Egitto. La costruzione ebraica del verbo essere, cioè io sono Yahweh, con la preposizione significa avere, per cui Yahweh, dopo essersi identificato, impone, quindi è avere, al popolo l'obbligo tassativo di non avere altri dei sopra di lui. Gli israeliti non dovranno rappresentarli, i propri dei, i propri Elohim, e non dovranno inchinarsi davanti a loro, perché conferma ancora una volta Yahweh nell'Esodo 20 e 5, ma inchinarsi davanti a loro, gli altri, perché io, Yahweh, Elohim tuo, sono geloso. È lui stesso ad affermare che ve ne sono altri e che questi altri costituiscono per lui un pericolo. E ancora una volta rileviamo con chiarezza che ci sono dei rivali capaci di destare la sua gelosia. Un pericolo concreto che egli tenta di scongiurare con una minaccia terribile. Punirà la colpa dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. E chi sono i destinatari di tanta durezza? Per le versioni tradizionali si tratta di quelli che lo odiano, ma il verbo contenuto nel versetto 5 non arriva tanto, indica infatti l'atto di rigettare e prendere le distanze. Dunque, per essere puniti non era necessario arrivare all'odio per l'Elohim, ma era sufficiente allontanarsi da lui, rigettarlo e rivolgersi agli altri dei. La gravità della pena prevista certifica che il rischio di questo, se questo avvenisse, era evidentemente molto concreto. E facciamo una breve riflessione. Dopo aver accertato che Mosè non si presenta come un monoteista, dovremmo dire a rigore di termini, non era neppure anche un monolatra. Con il termine monolatria si identificano l'adorazione di un solo Dio a preferenza di altri, ma questa definizione presuppone la fede dell'esistenza di divinità comunemente intese. Mentre l'approccio letterale alla Bibbia ci pone di fronte a una situazione diversa. L'Elohim, che si faceva chiamare Yahweh, non era uno dei tanti dei di una religione politeista, bensì un appartenente alla schiera degli Anunnaki, i Gigi, Neteru, Ilanu, Elohim, che erano individui in carne ed ossa che sono giunti sulla terra, hanno formato l'uomo a loro somiglianza usando lo tselem, cioè quel quid di materiale che contiene la loro immagine, e gli hanno infine trasmesso tutto ciò che era necessario per creare cultura e civiltà. Mosè non fu dunque un monoteista, ma non fu neppure un monolatra, bensì un abile stratega che scelse di definire un patto con uno dei tanti possibili signori locali del suo tempo. www.redigio.it e la storia continua.